Manciadi. Cominciava ad albeggiare ad oriente, quando il canotto giunse alle sponde della giungla nera. Pareva che non fosse accaduto nulla di nuovo. La capanna si rizzava ancora fra i canneti, sormontata da una dozzina di giganteschi argilà, immobili sulle loro lunghe zampe giallastre, e la tigre, la fedele Dharma, vi girava e rigirava attorno, senza mai allontanarsi. «Buono», mormorò Kammamuri, «i maledetti non hanno visitato questi luoghi. Dharma!» La tigre a quella chiamata s'arrestò, alzò la testa, fissò sul canotto i suoi occhi verdastri e si slanciò verso la riva. Emettendo un sordo mugolio. Kammamuri e Agur si affrettarono a sbarcare e portarono il padrone nella capanna, adagiandolo su una comoda amaca. La tigre e il cane si arrestarono al di fuori a vegliare. «Esamina la ferita, Agur», disse Kammamuri. Il bengalese levò la fascia e guardò attentamente il petto del povero Tremal Naik. Una ruga si disegnò sulla sua fronte. «È grave», disse. «Il pugnale è entrato molto a fondo, probabilmente fino all'impugnatura. Guarirà?» «Lo spero. Ma perché l'hanno pugnalato?» «È difficile dirlo. Tu sai che il padrone voleva rivedere la sua visione. Almeno così ha detto.» Giunto all'isola, si è fissato in testa di scoprire quella creatura. Pareva che sapesse dove si nascondeva, perché mi ha comandato di ritornare alla capanna e poi è partito solo. 24 ore l'ho trovato nella giungla, immerso in un lago di sangue. Lo avevano pugnalato. Ma chi? Gli uomini che abitano l'isola e che forse tengono prigioniera quella donna. Ma perché? Certamente per ucciderlo. Li hai visti? Coi miei propri occhi. Sono uomini o spiriti? Credo che siano uomini. Anzi, mi hanno gettato un laccio al collo per strangolarmi e ne ho uccisi 2 o 3. Se fossero spiriti non sarebbero morti. È strano, mormorò Agur, diventato pensieroso. E cosa fanno quegli uomini? Perché ammazzano le persone che sbarcano nella loro isola? Non lo so, Agur. So che sono uomini terribili e che adorano una divinità che richiede molte vittime. Hai paura, Kammamuri? Ho le mie buone ragioni per averne. Tu credi che si mostreranno nella nostra giungla? Lo temo, Agur. Quell'uomo ci ha gridato: «Ci rivedremo!» Mal per loro. La tigre è un animale da non lasciarli avvicinare. Lo so, ma stiamo attenti. Ci sono nell'aria delle nubi che minacciano tempesta. Lascia fare a me, Kammamuri. Tu pensa a guarire il padrone. Io mi prendo cura di loro. Kammamuri ritornò presso il padrone per applicare sulla ferita un nuovo cataplasma di erbe e Agur si sedette dinanzi alla capanna, con la tigre e il cane accovacciati. La giornata passò senza incidenti. Tremal Naik ebbe ancora qualche accesso di delirio, durante il quale gli uscì più volte dalle labbra straziate il nome di Ada, la sventurata ragazza che aveva lasciato senza difesa nelle mani di quei terribili fanatici. Però tornò a cadere in una specie di assopimento che si prolungò fino al calare del sole. I due indiani, sebbene ardessero dal desiderio di interrogarlo per sapere qualche cosa su quelli che lo avevano pugnalato, credettero bene di astenersene per non affaticarlo. Allorché le tenebre stesero il loro nero velo sulla silenziosa giungla, Agur montò per primo la guardia, al di fuori della capanna. armato fino ai denti. Il cane si era accovacciato ai suoi piedi, con gli occhi fissi al sud. A mezzanotte nessun indiano era comparso, né sul fiume né sulla giungla. Però il cane s'era più volte alzato, fiutando l'aria, dando segni evidenti di inquietudine. Forse presentiva qualche cosa di insolito. Chissà, forse la vicinanza di qualche persona, e forse anche di qualche animale selvaggio. Agur stava per svegliare Kammamuri perché lo sostituisse, quando Punti s'alzò abbaiando. «Toh!» esclamò l'indiano sorpreso. «Cosa vuol dire?» Il cane abbaiava con la testa volta al fiume, segno evidente che là succedeva qualche cosa. Contemporaneamente la tigre apparve sulla soglia della capanna, facendo udire un sordo miagolio. «Kammamuri!» chiamò Agur preparando le armi. Il maharatto, che dormiva con un occhio solo, lo raggiunse. «Cosa succede?» domandò. «I nostri animali hanno sentito qualche cosa e sono inquieti. Hai sentito qualche rumore? Assolutamente nulla. Tieni il cane e ascoltiamo.» Agur s'affrettò a ubbidire. D'improvviso, verso il fiume s'udì gridare: «Aiuto! Aiuto!» Il cane si mise ad abbaiare furiosamente. «Aiuto!» ripeté la stessa voce. «Kammamuri!» esclamò Agur. «Qualcuno sta annegando!» «Certamente! Non possiamo lasciarlo annegare! Non sappiamo chi sia! Non importa! Alla riva!» «Prepariamo le armi e stiamo attenti! Non si sa mai cosa può accadere! Tu, Dharma, rimani qui e sbrana senza pietà quanti si presentano!» La tigre certamente lo comprese, poiché si raccolse su se stessa, con gli occhi fiammeggianti, pronta a scagliarsi sul primo venuto. I due indiani si slanciarono verso la riva, preceduti da Punti, che continuava ad abbaiare furiosamente, e guardarono sul fiume che pareva nero, come se fosse d'inchiostro. «Vedi nulla?» chiese Kammamuri ad Agur, che si era curvato sulla corrente. «Sì, mi pare di scorgere laggiù qualche cosa che va alla deriva. Un uomo, forse. Si direbbe più il tronco di un albero.» «Olà!» gridò Kammamuri. «Chi chiama?»
«Salvatemi!»
rispose una voce fioca. «È un naufrago!» disse il maharatto. «Potete giungere alla riva?» chiese Agur. Un gemito fu la risposta che ottenne. Non vi era da esitare. Quel naufrago si trovava agli estremi e poteva annegare da un momento all'altro. I due indiani balzarono nel canotto e si diressero rapidamente verso di lui. Ben presto s'avvidero che l'oggetto nero che andava alla deriva era il tronco di un albero, a cui era aggrappato un uomo. In pochi istanti lo raggiunsero, allungando le mani al naufrago, che le afferrò con la forza della disperazione.
«Salvatemi!»
balbettò ancora una volta, lasciandosi deporre nel fondo del battello. I due indiani si curvarono su di lui, osservandolo con curiosità. Era un uomo della loro razza, bengalese al tipo, di statura inferiore alla media, di colorito assai scuro, estremamente magro, ma con muscoli assai pronunciati, indizio sicuro d'una forza non comune. Aveva la faccia qua e là contusa e la tunica gialla, strettamente chiusa al corpo, macchiata di sangue. «Sei ferito?» gli domandò Kammamuri. Quell'uomo lo fissò attentamente, con due occhi che avevano strani riflessi. «Credo», mormorò. «Hai la veste insanguinata? Lasciami vedere». «Non è nulla», disse, mettendosi le mani sul petto, come se avesse paura di metterlo allo scoperto. «Ho battuto la testa su quel tronco d'albero e mi sanguina il naso». «Da dove vieni?»
«Da Calcutta».
«Ti chiami?»
«Manciadi».
«Ma come ti trovi qui?»
Il bengalese tremò in tutto il corpo, battendo i denti.
«Chi abita in questi luoghi?» chiese con terrore.
«Tremal Naik, il cacciatore di serpenti», rispose Kammamuri. Manciadi tornò a tremare.
«Feroce uomo!» balbettò.
«Agur è il maharatto».
Si guardarono l'un l'altro con sorpresa.
«Tu sei pazzo!» disse Agur.
«Pazzo!
Non sai tu che i suoi uomini mi hanno dato la caccia, come se fossi una tigre?»
«I suoi uomini t'hanno dato la caccia?
Ma siamo noi i suoi compagni!»
Il bengalese si raddrizzò, guardandoli con spavento.
«Voi! Voi!» ripeté. «Sono perduto!»
S'aggrappò all'orlo del canotto, con l'evidente intenzione di lanciarsi nel fiume. Ma Kammamuri l'afferrò a mezzo corpo, obbligandolo a sedersi.
«Spiegami la causa di questo spavento», gli disse con accento minaccioso. «Noi non facciamo male ad alcuno, ma ti avverto che se tu non parli chiaro, ti spacco il cranio col calcio della mia carabina».
«Volete assassinarmi?» piagnucolò Manciadi.
«Sì, se non ti spieghi. Cosa sei venuto a fare qui?»
«Sono un povero indiano e mi guadagno la vita cacciando. Un capitano del Sipai mi ha promesso 100 rupie per una pelle di tigre e sono venuto qui sperando di soddisfarlo».
«Continua».
«Ieri sera sono approdato alla riva opposta del Mangal e mi sono appiattato nella giungla. Dopo 2 ore mi si slanciarono addosso alcuni uomini e mi sentii stringere il collo da un laccio».
«Ah!» esclamarono i due indiani. «Un laccio, hai detto?»
«Sì», confermò il bengalese.
«Li hai visti quegli uomini?» chiese Agur.
«Sì, come vedo voi».
«Che cosa avevano sul petto?»
«Mi pare d'aver visto un tatuaggio».
«Erano quelli di Rai Mangal», disse Kammamuri. «Continua!»
«Impugnai il mio coltello», proseguì Manciadi, che fremeva ancora per lo spavento,
«e tagliai la corda.
Corsi a lungo inseguito d'appresso e giunto al fiume mi ci gettai dentro a capofitto».
«Sappiamo il resto», disse il maharatto.
«Tu dunque sei cacciatore?»
«Sì, e anche bravo».
«Vuoi venire con noi?»
Un lampo strano brillò negli occhi del bengalese.
«Non domando di meglio», s'affrettò a dire. «Sono solo al mondo».
«Sta bene, noi ti adottiamo. Domattina ti presenterò al padrone».
I due indiani rituffarono i remi nel fiume e ricondussero il canotto nel piccolo seno. Appena sbarcarono, Punti si slanciò contro il bengalese, abbaiando rabbiosamente e mostrandogli i denti.
«Zitto, Punti!» disse Kammamuri, trattenendolo. «È uno dei nostri!»
Il cane, anziché obbedire, si mise a ringhiare minacciosamente.
«Questa bestia mi pare che non sia troppo cortese», disse Manciadi, sforzandosi a sorridere.
«Non aver paura, ti diventerà amico», disse il maharatto. Legato il canotto, raggiunsero la capanna dinanzi alla quale vegliava la tigre.
«Cosa strana!»
Anche questa si mise a brontolare in modo tutt'altro che amichevole, guardando di traverso il nuovo arrivato.
«Oh!» esclamò quello, spaventato. «Una tigre!»
«È addomesticata! Fermati qui, che vado dal padrone!»
«Dal padrone? È qui, forse?»
chiese il bengalese attonito.
«Sicuro? Ancora vivo?»
«To!» esclamò il maharatto sorpreso. «Perché questa domanda?»
Il bengalese trasalì e parve confuso.
«Come sai tu che è ferito per farmi questa domanda?» replicò Kammamuri.
«Non m'hai detto tu, forse, che era stato ferito?»
«Io?»
«Mi sembra.
Non me lo ricordo.
Eppure non posso averlo udito dire che da te o dal tuo compagno.»
«Deve essere così.»
Kammamuri e Agur rientrarono nella capanna. Tremal Naik dormiva profondamente e sognava, perché delle parole tronche uscivano dalle sue labbra.
«Non val la pena di svegliarlo», borbottò Kammamuri, volgendosi ad Agur.
«Lo presenteremo domani», disse quest'ultimo. «Cosa ti sembra di quel Manciadi?»
«All'aspetto di un buon uomo, e ho tutte le ragioni per credere che ci aiuterà validamente.»
«Lo credo anch'io.»
«Gli faremo far la sentinella fino a domani.»
Agur prese una terrina di kanji, una densa zuppa di riso, e la portò a Manciadi, che si mise a mangiare con una voracità da lupo. Raccomandatogli di fare buona guardia e di dare l'allerta se scorgesse qualche pericolo, s'affrettò a rientrare, chiudendo per maggiore precauzione la porta. Era appena scomparso.
Che Manciadi s'alzò con una sveltezza sorprendente. I suoi occhi s'erano subito accesi e sulle sue labbra errava un sorriso satanico.
«Ha, ha!»
esclamò sogghignando. S'accostò alla capanna e v'appoggiò all'orecchio, ascoltando con profondo raccoglimento. Stette così un lungo quarto d'ora. Poi partì con la rapidità di una freccia, arrestandosi mezzo miglio più lontano. Accostò le dita alle labbra ed emise un acuto fischio. Subito dopo, a sud, un punto rossastro si alzò, fendendo le tenebre, e scoppiò, spandendo una luce vivida che subito si spense con una sorda detonazione. Il fischio risuonò altre due volte, poi nella giungla tutto tornò silenzio e mistero.